Siamo stati idealmente, evidentemente, in Tanzania da mister Giovanni Scanu, allenatore giramondo, se ce n'è uno, che ha da poche settimane iniziato questa sua ennesima avventura, stavolta appunto in Africa, dopo essere stato prima ancora sempre in Africa, in Nigeria, in Bangladesh, in Lituania, in Moldavia. Insomma, abbiamo ripercorso un po' la sua carriera e a breve troverete l'intervista su tuttomercatoweb.com grazie al lavoro di Dimitri Conti. Adesso, Nick, è il momento di tornare in Italia.
È il momento di tornare in Italia, è il momento di parlare di una grande squadra che è in lotta per lo scudetto, che ieri ha perso con la Juventus anche per colpa sua, e ne parliamo con Ernesto Paolillo. Buonasera, dottor Paolillo, ben trovato.
Buonasera.
Grazie. Grazie.
Buonasera a voi tutti.
Ci siamo sentiti ieri, prima che iniziasse la partita, e comunque io sentivo che lei era speranzoso dopo il match di campionato con quella bella vittoria dell'Inter sulla Juventus. Ieri le cose non sono andate molto bene, ma anche un po' per demerito dell'Inter, che dice?
Assolutamente per demerito dell'Inter, perché sul rigore indubbiamente è stata fatta un'ingenuità incredibile e da Jung non si trattiene in quel modo un giocatore in aria, perché è evidente che bene che vada si butta a terra, bene che vada, e poi insomma, la vicenda del secondo gol l'avete vista tutti,
sì.
Andanovic che veniva spasso per il campo, Bastoni che anziché fare come i vecchi terzini una volta che prendono la palla e la mandano in tribuna e così è andata.
Una frittata insomma sul secondo gol è stata fatta.
Assolutamente, assolutamente. E comunque la dimostrazione che l'Inter senza giocatori di grande peso come Lukaku e di spinta come Hakimi soffre tanto. Probabilmente perché gli stessi giocatori sono impacciati sapendo di non avere quei due compagni in campo.
Vorrei chiedere ad Ernesto Paolillo, poi torniamo anche su aspetti più di campo relativi all'Inter, però ecco, se in queste settimane stiamo ascoltando da più esponenti anche del mondo del calcio, penso al presidente della Juventus Andrea Agnelli, che si inizia insomma a quantificare, non so se a ribasso, ma sicuramente già i numeri fanno impressione, quello che è il danno economico per il mondo del calcio legato a tutto ciò che è connesso alla pandemia. Secondo lei, Paolillo, c'è la reale percezione complessiva del sistema di ciò che l'onda in parte ha già portato come effetti negativi collaterali e che ciò che ancora ha da avvenire per quel che riguarda l'impatto economico?
Allora, l'onda è purtroppo lunga e l'impatto deve ancora venire, l'impatto forte, e le squadre già sono in difficoltà adesso, perché non c'è solo la mancanza degli incassi, a cascata per la mancanza degli spettatori c'è un calcio giocato a stadio vuoto che non è certo un grande spettacolo, c'è una allontananza degli sponsor perché non hanno il ritorno che si aspettano, e c'è soprattutto un allontanamento anche delle reti televisive. Giocano tutti al ribasso e i bilanci delle squadre già normalmente sofferenti adesso sono ancora più sofferenti.
Ecco, in questo senso, ovviamente in attesa di capire quello che poi accadrà, però da osservatore esterno ma privilegiato per la sua esperienza, per la sua conoscenza del mondo del calcio e non solo, è preoccupato per gli sviluppi della vicenda Suning, ricerca di un fondo, ricerca di più fondi, insomma per quello che sarà il futuro societario dell'Inter?
Sì, sono onestamente preoccupato, perché evidente, già leggere che si fa fatica a pagare gli stipendi, bene, questa è una grande preoccupazione, sapendo che le entrate non ci sono e sapendo che le scadenze sono vicine, il regolamento, l'atteggiamento politico della Cina adesso che impedisce versamenti di capitale all'estero, impedisce di fatto a Suning di poter aiutare la squadra, e quindi diventa urgente trovare una soluzione. Ma voi sapete meglio di me che quando il compratore sa che c'è urgenza di vendere, gioca molto diverso.
Ecco, io mi volevo fare questa domanda, volevo fare a lei questa domanda per trovare anche una risposta. Ma com'è possibile che in così poco tempo la Cina abbia invertito la sua politica? Cioè, nel senso, prima tutti andavano in Cina perché c'erano delle risorse economiche importanti, e anche Suning ha deciso poi di investire in Europa, anche con l'autorizzazione ovviamente del governo. Poi c'è stato questo repentino cambiamento. Ecco, qual è la spiegazione secondo lei, dottor Paolil?
Alla base c'è sempre il danno che ha fatto il Covid anche in Cina. È vero che la Cina ha un PIL che cresce di una cifra importante, ma rispetto alla doppia cifra di prima, rispetto all'andamento normale dell'economia cinese, la Cina ha sofferto tantissimo, e quando un paese soffre così tanto, la prima cosa che taglia quegli investimenti e quelle spese che non portano diretto impatto in Cina. E investire su una società di calcio all'estero di vantaggio economico in casa ne porta poco.
Io credo che, vista anche la situazione, perché poi ci mettiamo anche la mano sul cuore tutti quanti, oggi dobbiamo fare uno sforzo, un sacrificio, e quindi magari produrre ancora maggiormente, ma è evidente che il mondo del calcio non può essere sostenibile alle condizioni precedenti, no? Nell'epoca del coronavirus, e quindi se le società devono fare un passo indietro, io ho la sensazione che questo provvedimento e questo ragionamento debba riguardare anche i calciatori, perché se il sistema salta per tutti, no, dottor Paolillo? Poi quindi alla fine il problema poi riguarda tutte le componenti del mondo del calcio. Credo che si debba aprire un tavolo di confronto e di trattative tra le società, i calciatori, quindi ovviamente tra il sindacato dei calciatori e comunque le società, visti anche i diritti televisivi che saranno inferiori, per provare a ridiscutere i contratti e gli ingaggi così alti che ci sono in questo momento, o no?
Assolutamente sì, se le parti non si mettono intorno a un tavolo non si risolve questo problema, anche se nel mondo del calcio c'è la differenza fiscale tra paese e paese che permette ad alcuni paesi di pagare i giocatori molto di più e quindi di portarli via competitivamente alle squadre dove la tassazione è più alta. E cosa fanno queste squadre? Per trattenere i giocatori o comunque per essere competitive in competizioni europee, fanno la corsa al rialzo degli stipendi, pagando stipendi non più accettabili per i bilanci. Quello che io temo è che arriveremo a un grande ridimensionamento dell'Italia dal punto di vista competitività calcistica, perché dovremo rinunciare a certi giocatori che indubbiamente all'estero prendono certi stipendi che in Italia non potremmo pagare. Oltretutto, parliamoci chiaramente, se guardiamo le società che sono, dico una parola grossa ma mi creda, è vera, sull'orlo del fallimento, di portare il libro in tribunale, in Italia, superiamo abbondantemente la decina in Serie A.
E qui siamo, se si supera la decina, vuol dire siamo più del 50%,
solo in Serie A. In tutto questo, dottor Paolillo, è un tema che magari esula un po' dalle conseguenze del coronavirus, ma che in un certo senso anticipa come soluzione anche da un punto di vista di bilancio a questa emergenza, e cioè, indipendentemente dal caso specifico tornato tra virgolette di moda per l'operazione fatta da Juventus e Genoa su alcuni giovani, ma crede che sulla questione plusvalenze ci siano delle falle regolamentari, delle carenze normative entro le quali ovviamente le società possono muoversi come meglio credono, ma senza per questo considerare, insomma, le plusvalenze come l'unica ricetta per salvare il bilancio di una società?
Assolutamente sì, perché le plusvalenze sane sono quelle che nascono dall'aver cresciuto un giocatore nel proprio vivaio ed averlo lanciato, e quindi automaticamente il giocatore ha più valore. Ma quando ci si scambia giocatori dando reciprocamente un valore di plusvalenza al giocatore che si cede, indubbiamente lì siamo di fuori delle regole etiche e anche finanziarie, e secondo me sono problemi seri che dovrebbero essere veramente discussi da una federazione e non tollerati. Così come l'UEFA a suo tempo ha fatto le regole del financial fair play per limitare l'indebitamento delle squadre e cercare di evitare situazioni di fallimento nel calcio europeo, qui occorre che le varie federazioni, conoscendo i problemi del singolo paese, e mi riferisco in particolare all'Italia, comincino a discutere di questo problema con le varie leghe, lo affrontino seriamente, anche mettendo dei nuovi regolamenti. Ma mi sembra che il problema non venga neanche affrontato, non solo non vengono messi i regolamenti, non se ne parla.
Senta, poi c'è un altro problema secondo me, quello della riaffezione al mondo del calcio, perché è inutile stare a nascondersi, ma oggi, anche ieri sera c'era Inter-Juventus, è chiaro che il tifoso lo guarda, ma siamo di fronte a uno spettacolo che è tutta un'altra cosa rispetto a quella a cui siamo abituati, e non sarà facile ritrovare, perché noi lo vediamo anche tutti i giorni, cioè è cambiato anche il modo, com'è cambiata la vita per il coronavirus, è cambiato anche il nostro modo di approcciarci al calcio, anche in televisione, non so se lei prova la stessa identica sensazione, dottor Paoli.
Assolutamente sì, purtroppo il calcio non è più quello, gli spettacoli non sono più attraenti e ci si stufa anche di vederli davanti alla televisione, vedendo certe immagini totalmente diverse, non vedendo il pubblico e sentendo invece delle cose che sarebbe meglio non sentire, gridate dalla panchina all'arbitro, ai giocatori, invocando come ieri sera, ma si vede in tutte le partite, anche la munizione che non c'è, giusto per far pressione, farsi sentire, non è un bel vedere, non è un bello spettacolo e allontana anche i giovani.
Questo è vero, e poi speriamo che possa ripartire anche un po' il movimento dilettantistico, perché poi questo significa scuole calcio, ci sono tanti bambini che hanno bisogno di fare sport. Rimanendo in Serie A, a parte l'Inter, lei quando vuol guardare una partita per provare a divertirsi, oggi è durissima, quale squadra le piace come modo di esprimersi in campo?
Ma sono onesto, mi piace molto l'Atalanta, mi piace il Milan.
Quindi detto da un interista penso sia un grandissimo complimento, no?
Ma è così. se parliamo di spettacolo bello, va detto. E quindi Juve, Inter, Milan e Atalanta al primo posto. Quest'anno mi piace un po' meno la Lazio, forse perché qualche partita diversa e qualche partita un po' meno.
Un'altra riflessione, dottor Paolillo. Ora, in attesa di capire quanto accadrà da un punto di vista anche politico, è ovvio che si è chiusa comunque vada, ecco, una fase politica, un governo, e vorrei chiederle dal suo punto di vista, ecco, se per quanto riguarda il rapporto anche tra politica e sport è stato fatto abbastanza, non è stato fatto abbastanza, c'è stato meno la consapevolezza anche semplicemente da un punto di vista industriale, ecco, del valore che ha lo sport in Italia e il calcio soprattutto come tirafila.
Non è stato fatto abbastanza, si stavano facendo grandi errori, parliamo di sport e salute, e di come stavano andando le cose al CONI, ma soprattutto io dico questo, essendo il calcio professionistico come altri sport professionistici, delle attività che essendo professionisti devono portare in linea teorica all'utile, al vantaggio anche economico, non capisco perché oltre a mettere dei tecnici sportivi anche all'interno delle federazioni, anche all'interno delle leghe, non vengono messi degli esperti di economia, di finanza, di conti, di bilanci. Perché il bilancio non lo guarda nessuno, non l'ha guardato la politica, che sembra totalmente disinteressarsi della situazione fallimentare del calcio in Italia.
Io sono un po' nostalgico degli anni 90, dottor Paolillo, e mi ricordo le famose sette sorelle che avevano tutte grandi proprietà italiane, parliamoci chiaro e tondo. Era un periodo d'oro, il boom delle televisioni, ma anche grandi proprietari di club che comunque avevano investito tanti capitali e tanti soldi. Oggi, se guardiamo la Serie A, purtroppo gli imprenditori italiani, o comunque sia i presidenti italiani, si contano sulle dita di una mano.
Riusciremo
ecco, volevo chiedere questo proprio. Riusciremo a tornare indietro oppure sarà un progressivo andare avanti e sempre verso una fine, diciamo, di proprietà italiane?
Purtroppo andremo avanti verso la fine della proprietà italiana, un po' perché anche la situazione economica italiana porta gli imprenditori, anche quelli che hanno le aziende che vanno bene, ma ovviamente hanno risentito di questa situazione di crisi, a permettersi meno il lusso di gestire la sede di calcio e pensare di più al proprio core business, alla propria azienda. Quindi sono più portati a non finanziare più calcio. È un po' perché certe situazioni di bilancio obbligano a vendere e c'è niente da fare. I compratori possono essere solo i grandi fondi, non dimentichiamo che le banche italiane non finanziano più il calcio, o finanziano malvolentieri.
Sì.
Quindi arrivano fondi esteri e i fondi esteri arrivano con altra mentalità, senza essere legati né al tifo, né ai colori, né agli interessi capitalistici.
Dottor Paolillo, nel salutarla, questa incertezza per il futuro societario dell'Inter evidentemente condiziona anche quello che già di per sé è un iter, un percorso abbastanza tortuoso, cioè quello di definire in che direzione andare da un punto di vista infrastrutturale per Inter e Milan, cioè lo stadio. San Siro sì, San Siro no, un nuovo San Siro, un nuovo stadio per le due società. Ecco, anche su questo ha la sensazione che alla fine, per più motivi, non dico che ci si vada in un certo senso a incagliare, ecco, a trovare un ostacolo insormontabile, però che ci sarà sicuramente un rallentamento anche su questa vicenda?
Purtroppo sì, perché anche il Milan ha bisogno di sapere se l'altra squadra che giocherà nello stadio, che condividerà la buona parte delle spese, è disposta a farle e le farà. Avendo in piazza l'altra squadra che fa fatica a pagare gli stipendi arretrati, non oso pensare a che programmi si possano fare con la costruzione dello stadio.
Non c'è dubbio. Dottor Paolillo, grazie mille e buona serata.
È stato un piacere come sempre, grazie a lei. Buona serata.
Piacere mio, buona serata.
Arrivederci.